pensieri che oggi intendo portarvi sono tratti dalla parola del Signore. Intendo per lo Spirito Santo e non per la mia carne. Il punto dal quale sono partito per fare queste riflessioni sulla croce è una preghiera che un fratello ha fatto giovedì, che le benedizioni e l'olio dello Spirito Santo ci viene dato quando riconosciamo e confessiamo le ferite che la nostra carne procura alla nostra vita spirituale. Tutte le volte che leggendo la parola di Dio siamo feriti, siamo colti in fallo, è una benedizione perché la parola di Dio ci è stata data, il Signore Gesù ci è stato dato perché possiamo arrivare, possiamo acquistare l'esperienza di vedere dentro di noi e dividere la carne dallo Spirito Santo che è venuto ad abitare nei nostri cuori. Perché coloro che non dimorano nella parola con dovizia, con abbondanza, tendono al religiosismo, tendono a confondere le parole della carne religiosa con quelle dello spirito. E allora, allora si realizza quella realtà che noi vediamo nel mondo. Cioè il mondo cristiano si dice cristiano, ma noi non possiamo condividere le idee di questo mondo che ci attorna. Non possiamo condividerle perché questo mondo cristiano opera per la carne e la figura di Gesù è solo un pretesto per dirsi cristiani, ma non hanno capito, non sono entrati, non possiamo condividere con loro le gioie della più profonde della coscienza che è stata purificata dal peccato per mezzo del Signore Gesù. Quindi il titolo è L'attualità della croce, l'attualità di Cristo nella vita di tutti i giorni. Come in una casa, nell'attività che la donna svolge all'interno della casa, la lavatrice, lo stenditoio, la scopa, lo spazzone sono necessarie perché altrimenti la casa diventa una caverna, una topaia. Se l'uomo non usasse il sapone e l'acqua per lavarsi tutti i giorni, noi ci troveremmo di fronte a delle persone come una volta io incontrai in una farmacia un barbone che aveva le gocce di grasso che gli scendevano dai capelli e aveva un odore di grasso rancido proprio perché poveretto nella sua confusione mentale pensava di trovarsi bene in quella situazione. Ma io vedo che tutti gli uomini e più ancora le donne invece fanno una grande attenzione a onorare la loro persona attraverso le donne, la pulizia della casa, accudire i figli, i loro vestiti, lavarli, eccetera, accudirli e presentarli tutti belli adornati, e loro stesse, le donne per eccellenza, sono state rese usufruttuarie di un carisma speciale, perché non basta che siano pulite e ben vestite, devono essere profumate, devono avere una bella intrecciatura di capelli, di parrucchiere, eccetera, e quindi, cioè, è naturale è naturale per l'uomo presentarsi in società, vivere al cospetto degli altri uomini secondo una dignità che è caratterizzata proprio da tutti questi aspetti, che sono normali. Noi disprezziamo la lavatrice e tante altre cose, i panni ad asciugare fuori delle case non si vedono più, ma una volta erano normali in campagna. Io che ho abitato in campagna da bambino non mi pento affatto dell'esperienza che ho fatto di vita semplice e casereccia. Perciò, per quello che riguarda la nostra vita spirituale, la croce di Cristo, l'opera sua, è la lavatrice, lo stenditoio, ecco, è quella cosa che ci permette di stare davanti al Signore. Senza l'opera di Cristo e Lui come persona, noi non possiamo andare alla presenza di Dio e adorare il Signore. Pensate che privilegio che abbiamo, perché nell'Antico Testamento davanti a Dio ci poteva arrivare solo il sommo sacerdote una volta l'anno col sangue non suo. Noi, nei canti che abbiamo intonato questa mattina di adorazione, abbiamo avuto il privilegio di arrivare davanti a Dio, riconosciuto in Cristo come Padre nostro, che si è rivelato a noi, che ci ha salvato dal mondo e dal peccato e ci mantiene nella sua presenza in vista della gloria che vuole condividere con noi, perché il Dio onnipotente nel quale crediamo è un Dio che ci sorprende ogni giorno. È tale la grazia che Lui, della quale ci vuole inondare, e quello che ci aspetta fa impallidire le sofferenze e i problemi della vita di tutti i giorni, perché Lui ha deciso di glorificarsi nel salvare e santificare dei peccatori, morti nei falli e nei peccati. Quindi è straordinario poter ogni giorno partire da questa realtà del nostro peccato, delle pulizie dell'anima nostra, per mezzo della parola di Dio, perché la parola di Dio noi non la possiamo capire, noi non la possiamo indagare e conoscere, noi bisogna che l'accettiamo com'è. Noi dobbiamo essere noi a fare un passo indietro, non fare dei passi avanti per capirla, ma dobbiamo fare dei passi indietro perché lei penetri e ci trafigga e ci faccia vedere il peccato, sicché noi possiamo condannare la nostra carne. È quindi una grazia straordinaria quella di poter vedere la malvagità che caratterizza la nostra carne naturale e poter presentare di volta in volta, di giorno in giorno, la realtà, il nostro bisogno della croce al Signore. Mediteremo come inizio, per dimostrare questa cosa, che quanto il Signore gradisca che noi confessiamo i peccati, indaghiamo noi stessi, confessiamo i peccati e desideriamo di essere purificati, che prendiamo ad esempio alcuni fatti di Davide in Prima Cronache al capitolo 21. Remo parlando con Angela, perché avevano fatto parecchi viaggi insieme, e più volte dopo nelle loro chiacchierate ricordavano una sorella di Napoli o del Meridione, non lo so bene, che A proposito di Davide, diceva: ah, chi lo Davide? Chi lo Davide? Perché dice: era un poco di buono, quello ne ha fatte, ne ha fatte di tutti i colori. Eppure, Davide è Davide, riempie tutta la parola di Dio, anche il Nuovo Testamento. Quindi andiamo a vedere le malefatte di Davide, ma guardiamo anche come mai in lui il Signore si compiaceva. Allora, i fatti, facciamo la presentazione dell'ambientazione dei fatti. In Prima Cronache, al capitolo 10, c'è la morte di Saul, che conclude la lunga persecuzione che Saul faceva a Davide, che era stato unto re, perché il profeta aveva già detto a Davide, a Saul, che il mantello era stato passato, egli non era il re che il Signore gradiva, e quindi era Davide che era stato unto re. Allora, partendo da questo fatto, in Prima Cronache è descritto l'opera meravigliosa dello Spirito Santo, che compattò tutte le tribù, che litigiose e invidiose, le compattò attorno a Davide e ne fece il re di tutta la Israele. Solo anche per Salomone le tribù stettero unite. Dopo, alla fine del regno di Salomone, le tribù si divisero. Quindi, chi fu che portò questa ventata di risveglio in Israele, popolo peccatore di collo duro? Fu il Signore. E infatti possiamo leggere nei capitoli 17 e 18 quello che il Signore ha fatto. Ma quello che mi interessa è arrivare al capitolo 19. Al capitolo 19 Davide è intronato, è riconosciuto da tutti, è amato, e il Signore lo innalza, allarga la sua gloria, rende potente, rende autorevole la sua figura regale, con delle vittorie strepitose. Nel capitolo 19 c'è una guerra con gli Ammoniti, che si erano alleati con la Siria. Quindi gli Ammoniti, che erano discendenti di Lot, nemici di Israele, si erano alleati con la Siria, che era la potenza che stava montando per diventare poi padrona del mondo, di tutto il mondo di allora, si riuniscono per combattere Israele. E di fila ci sono la bellezza di tre vittorie strepitose contro i Siri e gli Ammoniti nel capitolo 19. Nel capitolo 19 Israele sconfigge le potenze che avevano più potenza di allora. E come finale, nel capitolo 20, c'è la presa di Rabba, la capitale degli Ammoniti, e per giunta nella seconda metà del capitolo 20 c'è vittoria di Davide sui Filistei. Quindi, a questo punto, Davide, essendo stato riconosciuto da tutte le tribù, con queste vittorie il popolo e lui si sono galvanizzati e hanno pensato di essere granché, perché è l'unica spiegazione del versetto 1 del capitolo 21. Or Satana si levò contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Qui c'era, perché Satana si levò o poté farlo? Ma perché Israele e Davide si erano inorgogliti, e la prova è nei versetti di seguito. Davide, versetto 2, disse a Gioab e ai capi del popolo: andate, fate il censimento degli israeliti da Beersheba a Dan e venite a riferirmi il risultato. Cioè lui voleva un numero, poiché ne sappia il numero. Lui voleva sapere quanti soldati atti alla conquista del mondo poteva mettere in campo. Gioab, che non era una persona molto spirituale, disse: l'Eterno renda il suo popolo 100 volte più numeroso di quello che è. Ma o re, o signor, o mio signore, non sono egli no tutti servi del mio signore? Perché il mio signore domanda egli questo? Perché rendere così Israele colpevole? Ma l'ordine del re prevalse contro Gioab, e Gioab dunque partì, percorse tutto Israele, poi tornò a Gerusalemme, e Gioab rimise a Davide la cifra del censimento del popolo. C'erano in tutto Israele 1.100.000 uomini atti a portare le armi, e in Giuda 470.000 uomini atti a portare le armi. Versetto 7. Questa cosa dispiacque a Dio, e perciò colpì Israele. E Davide disse a Dio: io ho grandemente peccato in questo che ho fatto, ma ora ti prego, perdona l'iniquità del tuo servo, perché io ho agito con grande stoltezza. L'Eterno parlò così a Gad, il veggente di Davide: va, parla a Davide in questo modo, così dice l'Eterno: io ti propongo 3 cose, scegline una e quella ti farò. Voi sapete che poi, leggiamo il 13, e Davide disse a Gad: io sono in grande angoscia, e bene che io cada nelle mani dell'Eterno, giacché le sue compassioni sono immense, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Ecco, vediamo che è bastato la confessione del peccato di Davide al versetto 8, perché il Signore è già pronto a perdonare. E cosa fa? Mette in campo la punizione, cioè la mortificazione del cuore, e dice a Davide: bene, scegli fra queste 3 cose perché voi avete peccato. Sei stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma tutto Israele è inorgoglito. Io non so come la Chiesa potrebbe andare avanti se la nostra vita fosse perfetta. Quello che ha detto Sauro stamattina: se noi non avessimo problemi nella nostra vita, saremmo talmente orgogliosi che il Signore dovrebbe non so cosa fare. Quindi prendiamo atto dalla Scrittura e dalla nostra vita, come diceva anche Sauro nelle sue parole, che purtroppo per la nostra carne siamo ancora così attaccabili da Satana che il Signore ci mette tutte queste difficoltà nella nostra vita, e sono dei motivi di ravvedimento e di purificazione. Allora guardate la concatenazione degli eventi, perché questa punizione, che sembra così tremenda, perché quando, se lo leggete alla svelta, non capite, ma se lo leggete il capitolo 21 più volte, voi vedete proprio l'amore di Dio, che non vedeva ora che Davide e il suo popolo, nella punizione del loro orgoglio, fossero ristabiliti e glorificati. Perché cosa succede adesso? 14, 21, 14. Così l'Eterno mandò la peste in Israele e caddero 70.000 persone di Israele. E Dio mandò un angelo a Gerusalemme per distruggerla. Cioè, nella giustizia di Dio, quello che lui aveva visto comportava la distruzione di Gerusalemme, che era appena un nucleo, Sion. L'Eterno gettò su lei lo sguardo, si pentì della calamità che aveva inflitta e disse all'angelo distruttore: basta, ritieni la tua mano. Or l'angelo dell'Eterno si trovava presso l'aia di Ornan il Gebuseo. E Davide, alzando gli occhi, vide l'angelo dell'Eterno che stava fra terra e cielo, avendo in mano una spada sguainata, volta contro Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani, coperti di sacco, si gettarono con la faccia a terra. E Davide disse a Dio: non sono io quelli che ho ordinato il censimento del popolo? Sono io che ho peccato e che ho agito con tanta malvagità. Ma queste pecore che hanno fatto? Ti prego, o Eterno, o mio Dio, si volga la tua mano contro di me e contro la casa di mio padre, ma non contro il tuo popolo, per colpirlo col flagello. Allora l'angelo dell'Eterno ordinò a Gad di dire a Davide che salisse ad erigere un altare all'Eterno nell'aia di Ornan il Gebuseo. Cioè, nel capitolo 21 c'è l'attacco di Satana, c'è la confessione di peccato, c'è l'inizio della punizione per la purificazione del peccato e c'è subito la misericordia di Dio in tutta la sua magnificenza, in tutta la sua grandezza per noi che siamo peccatori. Perché secondo la giustizia di Dio, Gerusalemme, che doveva diventare la capitale di Israele, di queste tribù che finalmente si erano unite, doveva essere distrutta. Tanto era grande il peccato. Ma l'Eterno gettò su di lei lo sguardo, si pentì della calamità che aveva inflitta e disse all'angelo distruttore: basta, ritieni la tua mano. Questo versetto mi ha dato uno scossone al cuore e vorrei che rimanesse un punto, un chiodo ben piantato nella vostra mente, per vedere come la misericordia di Dio è grande verso l'uomo e verso coloro che lo conoscono se si pentono. Allora, e poi, dopo questa realtà, che Dio, la misericordia comincia ad agire, la misericordia straripa nel fatto che Gad va a dire a Davide: sali a erigere un altare all'Eterno nell'aia di Ornan il Gebuseo. L'aia di Ornan il Gebuseo, che cos'era? Era il monte Moria, dove Abramo aveva in ubbidienza presentato Isacco come un'offerta, un olocausto a Dio. Quindi ecco che quando noi ci pieghiamo davanti alla croce e all'opera del Signore Gesù, noi non possiamo far altro che ricevere delle benedizioni e avere la certezza che la misericordia di Dio sovrabbonderà al fatto del peccato, della trasgressione, eccetera. Perché dietro tutto questo c'è Gesù Cristo, c'è il fatto che il Padre ha dato il suo figliuolo per noi. Leggiamo il versetto 25. No, il versetto 24. Ma il re disse ad Ornan: no, io comprerò da te queste cose per il loro intero prezzo, giacché io non prenderò per l'Eterno ciò che è tuo, né offrirò un olocausto che non mi costi nulla. E Davide diede ad Ornan come prezzo del luogo il peso di 600 sicli d'oro. Poi edificò quivi un altare all'Eterno, offrì olocausti e sacrifici di azioni di grazie, invocò l'Eterno, il quale gli rispose mediante il fuoco che discese dal cielo sull'altare dell'olocausto. Quando succede questo nell'Antico Testamento, vuol dire che non solo Dio era pacificato con noi, ma è disposto a dimostrare tutto il suo amore, tutta la sua benignità, tutta la sua grazia. E quindi voi vedete che nel giro di questo capitolo c'è un capovolgimento della situazione che è tutto incentrato sull'opera di Cristo per noi che abbiamo questa grande rivelazione dell'opera di Gesù. Versetto 1 del capitolo 22, e Davide disse: qui sarà la casa di Dio, dell'Eterno, e qui sarà l'altare degli olocausti per Israele. E è bellissimo notare che al versetto 29 del capitolo 21 dice: il tabernacolo dell'Eterno che Mosè aveva costruito nel deserto e l'altare degli olocausti si trovavano sull'alto luogo di Gabaon. E Davide non poteva andare davanti a quell'altare a cercare Dio per lo spavento che gli aveva cagionato la spada dell'Eterno. Qui si realizza quella realtà che l'Apostolo Paolo dice che la differenza che c'è fra il monte di Sion e il monte del Sinai, delle due donne, delle due mogli di Abramo. Cioè qui Davide, essendo colpevole, non si azzardava andare al tabernacolo che era in Gabaon, quello di Mosè. Ma come capì che si stava aprendo una nuova rivelazione nella promessa del Messia che aveva ricevuto, Davide dice: qui la casa, qui devo costruire il tempio. Cioè ebbe, oltre il perdono, la remissione dei peccati, la comunione con Dio assicurata, ebbe anche la promessa e la certezza che Dio continuava a benedire il suo popolo e andava avanti secondo la sua misericordia e la sua bontà infinite. Quindi, quando noi mettiamo mano a lavare l'anima nostra e a cercare la purificazione del nostro cuore, noi abbiamo tutto da guadagnare, perché è il sangue di Gesù che è potente da lavare i nostri peccati. Quindi, quello che volevo dire è l'importanza di partire col piede giusto e non con l'inciampo nascosto. Cioè, noi dobbiamo cominciare la giornata e finire la giornata, iniziare la giornata andando davanti a quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce. Perché il Signore ci farà vedere le cose che non vanno. Ci farà vedere. E potremo lavarci ed essere purificati dai nostri peccati. Che differenza c'è fra un peccato riconosciuto e un peccato non riconosciuto? Che differenza c'è tra un peccato riconosciuto e uno non riconosciuto? Prima Giovanni, capitolo 1. versetto 9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi c'è una differenza enorme. C'è una differenza enorme fra stare da dire di credere in Cristo, dire di credere nella Bibbia e non cercare quella purificazione di cui anche Sauro parlava in precedenza. Cioè noi dobbiamo permettere allo Spirito Santo di farci vedere le piaghe del nostro peccato, perché rimaniamo dei peccatori, e così che lo Spirito Santo, che è venuto ad abitare in questo corpo caduco, che è pieno di difetti, possa lavare ogni cosa, possa purificare ogni cosa con la sua potenza e col suo olio, come il samaritano si fermò per lenire le piaghe del malcapitato che era salito dai briganti, così questa è l'opera di Gesù nei nostri cuori. Mai Dio ha inteso che l'uomo vivesse alla sua presenza per se stesso, ma solo in Cristo Gesù, via, verità e vita. Questa è una frase che non è mia, ma che io ho preso da un fratello, che dice: mai Dio ha inteso che l'uomo potesse vivere alla sua presenza per se stesso. E questo è il peccato dei farisei e dei religiosi al tempo di Gesù, che hanno preso proprio il punto fatidico della carne e di Satana, è questo. Perché Gesù non fu riconosciuto dal suo popolo e fu odiato e condannato e andò in croce? Proprio perché noi siamo fatti così, non solo il suo popolo. Se non rimaniamo attaccati a Cristo e alla croce e alla purificazione che ci viene dal suo sangue, noi scadiamo nel religiosismo e in quello che vediamo attorno a noi. Quindi io vi esorto come Chiesa, come membro del corpo di Cristo, a aprire bene gli occhi, a vigilare. Ci sono delle spinte adesso di conoscenza della scrittura verso le profezie e verso quello che accadrà nei giorni che ci aspettano, giacché vediamo che i giudizi sul mondo vengono. Ma la cosa principale è vegliare e pregare, è vegliare sul peccato della nostra carne e confessarlo per rimanere in comunione con Dio. Come esempio, molte volte noi rimaniamo in dubbio su nostri pensieri, se sono peccato o se non sono peccato. Andiamo nel Salmo 37. Salmo 37. Non ti crucciare a cagione dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno di subito falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Ecco, questo crucciarsi per cagione dei malvagi, cioè noi siamo circondati da malvagità a tutti i livelli. Se questa malvagità nella famiglia, nel lavoro, apre una fenditura a Satana col cruccio, cioè andando incontro a questo peccatuccio, questo cruccio, che cos'è? Più avanti cessa dall'ira, è tradotto in vari modi questo cruccio, sta di fatto il muso, intendiamo, se io mi rattristo oltre un certo limite sono come Caino perché non fu gradito il suo sacrificio. Cioè questa tristezza di fronte alla realtà del peccato intorno a noi, io ho cominciato a confessarla per me nella mia vita. Perché? Non deve essere possibile, io ritengo che lo Spirito Santo mi possa lavare e mi possa aiutare a togliere questa tristezza, questa malinconia, questa ira, questa rabbiosità che vedo che rovina la gente intorno a me. Da cosa sono dovuti tutti questi omicidi, queste violenze in famiglia, fra marito e moglie, fra persone che convivono, se non da questa rabbia, perché quello non fa quello che voglio io, perché qui, perché là, se facessero come vorrei io, tutto andrebbe bene. Ma questo è un peccato che si annida, ho scoperto nel mio cuore, e io sono contento di averlo individuato per metterlo davanti al Signore, e penso che rasserenerà molto la mia vita personale e attorno a me, perché ho intenzione di confessarlo come peccato. Io non posso andare contro la parola di Dio, perché poi il Salmo continua: confidati nell'Eterno e fai il bene. Cioè tu non devi guardare quello che ti succede attorno o quello che fanno. Confidati nell'Eterno e fai il bene. Abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno. Rimetti la tua sorte nell'Eterno. Confidati in Lui ed Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce, il tuo diritto come il mezzordì. Poi ancora, sta in silenzio dinanzi all'Eterno e aspettalo. Non ti crucciare per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che riesce nei suoi malvagi disegni. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non crucciarti, ciò non conduce che a malfare. Questi non sono difetti di carattere, questi sono peccati che vediamo negli altri. Giudichiamo noi stessi come credenti, se ci sono anche in noi, penso che rassereneremo molto la Chiesa e l'atmosfera a tutti i livelli. Come conclusione, vista l'ora, io vi leggerò quello che dice un fratello di se stesso, un fratello molto stimato per il suo ministero, che è morto, non è più fra noi, Gaston Racine. Quest'uomo, parlando in questo libro della vita del cristiano in tutti i momenti della sua vita, a un certo punto, poiché io ero appesantito da tutte queste cose che dovevo fare, ero molto appesantito, quando sono arrivato in questa pagina 126 ho capito la realtà, perché dobbiamo stare attaccati al Signore. Dice: amici lettori, non è forse questo il tempo di riconsiderare tutti gli aspetti della nostra vita cristiana alla luce della parola di Dio? Certamente non abbiamo la pretesa di essere infallibili, lui penso che parli di se stesso. Riconosciamo noi stessi umilmente di essere lontani dal realizzare tutto ciò che vi abbiamo scritto in questi articoli. Quante volte ancora ci lasceremo sorprendere dalla nostra mancanza di vigilanza? Ma nonostante le nostre mancanze, le nostre insufficienze, la nostra mediocrità, dobbiamo riconoscere che la vita cristiana è una vita di vittoria, che ha per fine il trionfo totale di Cristo in noi, speranza di gloria. Sebbene un vero cristiano sia lontano dal vivere in ogni istante all'altezza della sua posizione celeste e delle responsabilità che gliene derivano, ciò che però lo caratterizza è che egli giudica i suoi errori e riconosce che ogni suo pensiero impuro, ogni parola cattiva, ogni azione grossolana non provengono da Cristo, ma dalla sua natura corrotta. Questa natura che Dio ha già giudicato e definitivamente condannato alla croce nella morte di Cristo, a sua volta il cristiano, d'accordo con il suo Dio, porta per mezzo dello Spirito Santo la condanna e la morte su ogni cosa che caratterizza la sua carne. Egli giudica se stesso e si umilia riguardando al sangue prezioso di Cristo, che è la garanzia del suo perdono e della sua purificazione. Se per sua negligenza un figliuolo di Dio ha perso una battaglia, sa tuttavia che non ha perso la guerra. Così resta nella certezza che Dio, che ha cominciato in lui un'opera buona, la renderà perfetta per il giorno di Gesù Cristo. A conclusione di questi pensieri vi lascio questa parola, che è parola di un uomo che nella sua vita sembrava già che Cristo avesse agito potentemente, che in lui Cristo ha agito potentemente. E noi tutti speriamo, nonostante la nostra debolezza, speriamo e vogliamo che Gesù vada avanti per costruire la sua vita anche nella nostra. Amen. Amen.